Avrete notato che ho inserito un articolo da me scritto diversi anni fa sul tema che stiamo trattando qui attraverso la lettura del saggio levinassiano Dalla coscienza alla veglia a partire da Husserl. Ognuno di questi materiali aggiuntivi non deve essere da voi considerato come un aggravio del programma d'esame, ma soltanto come un aiuto alla comprensione. Quindi non sarà materia di interrogazione d'esame, sarà per voi un ausilio a comprendere il testo sul quale vi preparate. Quindi vedete voi che tipo di utilizzo fare dei materiali che io via via vi fornisco in aggiunta, ripeto, affinché abbiate un aiuto alla comprensione. Ora, il testo che stiamo esaminando sicuramente presuppone da parte vostra una qualche conoscenza della fenomenologia husserliana, altrimenti sarà non solo una lettura impervia, ma davvero di difficilissima comprensione. Confido sempre nel vostro livello magistrale, quindi nel fatto che seguire il gesto dell'opera husserliana, come ci chiede qui Levinas, sia per voi fattibile. E che cosa vuole fare attraverso il rimando alla lettura di Husserl in merito alla considerazione della instabilità della evidenza in cui ci appaiono gli oggetti del mondo, le relazioni logico-matematiche, insomma la possibilità e la che anche una necessità di andare verso il soggetto, di riflettere sulla coscienza, ovvero di liberare il pensiero sensato dalle norme dell'adeguazione. E questo è il passaggio che abbiamo già studiato. Una sovrappiù di razionalità, o meglio, una razionalità più alta, per uscire dalla mera adeguazione di cogitans e cogitatum. Ciò lo libererebbe, leggo alla fine di pagina 37 per la mia edizione, lo libererebbe dall'obbedienza all'essere inteso come avvenimento della identificazione dell'identico. Di nuovo il rimando levinassiano al pensiero della tradizione occidentale come una tradizione che per lo più si è fondata sull'identità dell'io chiuso in sé e dunque identificato in tal modo, avvenimento di identificazione che è possibile solo come raccoglimento in un tema, come rappresentazione, come presenza, rimando al essere in sé, alla presenza del soggetto nella sua lucidità coscienziale che è a percezione trascendentale, cioè possibilità di riportare tutto a sé, le percezioni, le sensazioni, i dati conosciuti, tutti tornano a questa centralina centrale, potremmo dire con un bisticcio di parole. Ma occorre liberare tutto questo, nel caso in cui questa liberazione fosse l'essenziale, la riduzione, di nuovo termine usato da Husserl, la riduzione sarebbe non già scoperta di incertezze compromettenti la certezza, ma un risveglio dello spirito al di là di certezze o incertezze. La riduzione sarebbe un risveglio in cui si profila una razionalità del pensiero, significanza del senso, che taglia accordo con le norme che regolano l'identità del medesimo. È questo che Levinas ha intuito come compito irrinunciabile del pensiero: uscire dalla norma che regola l'identità, trovare al di là anche degli orizzonti delineati da Husserl una razionalità dello spirito che non si traduce in sapere, incertezza, e che il termine irriducibile di risveglio designa. una razionalità che è un risveglio, una coscienza desta, non addormentata, non intontita da una identità che torna sempre soltanto a sé. Altrove Levinas ha contrapposto il mito di Abramo al mito di Ulisse. È vero che la vita di Ulisse è estremamente interessante, ma in realtà il viaggio di Ulisse non è un vero viaggio. Ulisse cerca sempre solo di tornare a casa. Ulisse è l'eroe dell'identità. Abramo è l'eroe che piace a Levinas. Forse lo sente nelle sue corde proprio per l'ebraicità. Ulisse è il greco Ulisse. Abramo è il biblico Abramo. E Levinas lo interpreta come l'eroe capace di andare verso ciò che è inedito, ciò che è sconosciuto. Ulisse torna sempre a casa. Abramo lascia la casa verso l'ignoto, verso ciò che gli è affidato, donato, promesso, ma che è completamente sconosciuto. Quindi non torna a sé, non torna all'identico, va fuori di sé, va fuori i confini del noto, del rassicurante, della comfort zone, si usa dire ora. Questa è la razionalità adeguata a un'ermeneutica del fatto religioso, adeguata a pensare l'infinito. Non un sapere, non una certezza, ma un risveglio. Il passaggio a una razionalità più profonda resta anche in Husserl. Ancora passaggio da una conoscenza meno perfetta a una più perfetta, da un ordine a un ordine di identificazione adeguata. Ma al di là di un nucleo di presenza vivente dell'io se stesso si estende solo un orizzonte indeterminato. A tale orizzonte appartiene il passato dell'io, passato oscuro. Ma l'indubitabilità apodittica, cui appartiene l'evidenza, riguarda unicamente l'approfondimento dell'evidenza ancora una volta, un cambiamento di livello in cui dall'evidenza che lo illumina il soggetto si risveglia come da un sonno dogmatico. Nel vivente presente di sé, l'aggettivo vivente non designa forse, ci chiede Levinas, questa veglia che si dà sola come incessante risveglio. Allora dalle idee passiamo husserliane, passiamo alle husserliane meditazioni cartesiane. Vedete come in filosofia tutto è intrecciato, noi tessiamo una tela attraverso le ricerche di autori, di grandi autori che ci hanno preceduto. Cartesio ha preceduto Husserl, Husserl ha preceduto Levinas, noi siamo lettori e interpreti di Levinas. Noi cerchiamo attraverso questa tessitura di testi che sono tessuto, di parole, di discorsi, di detti, di interpretare questo lavoro della coscienza vigile, desta, desta dal sonno dogmatico, cioè dall'illusione fallace di poter definire la certezza, l'identità, riducendo il vivente a una presenza già rassicurata, già definita. Cogito sum inteso come modalità del vivere che si identifica nella sua immanenza. E non basta, occorre che questo cogito sum si risvegli da questa immanenza, in modo che il vivente non sia solo un grado di certezza, ma un modo di vita, non la presenza vivente come sintomo, espressione chiara, univoca della apoditicità di un determinato sapere, ma un vivente che sia modo di vita, che esprima la vivacità del vivere. Bellissimo questo aggettivo di vivente. Un cogito che è l'io che è in quanto vivente, vivente di una vivacità di vita. Questo aggettivo, ci chiede Levinas, non rivela forse fino a che punto, sin dagli inizi del discorso husserliano, sia importante la parola Erlebnis. La parola Erlebnis è una parola intraducibile in altre lingue. Se cercate in un dizionario tedesco troverete sicuramente la parola italiana esperienza, ma il tedesco ha anche la parola Erfahrung per dire esperienza. Erlebnis mantiene in sé il Leben, Leben, das Leben, il vivere, la vita. Ma c'è questo prefisso Er, ciò che porta a compimento, a realizzazione. Dunque, l'Erlebnis, certo che è l'esperienza di vita, ma nel senso di ciò che via via viene vissuto. Il vissuto e la vita sarebbero così descritti non attraverso la estasi della intenzionalità, non tramite il fuori di sé dell'essere nel mondo, e neppure attraverso il raccoglimento nella sintesi passiva del tempo, in presenza di sé, in perfetto sapere della coscienza di sé, in perfetta immanenza, in compiuta identità. La presenza a sé come presenza vivente a sé, presenza vivente a sé, nella sua stessa innocenza, rigetta al di fuori il proprio centro di gravità. E questo decentramento, questo stare fuori da, sempre la presenza di sé, a sé si risveglia dalla propria identità di stato e si presenta a un io trascendente dell'immanenza. Questo è l'io vivente, secondo Levinas, un io che sta in sé perché è continuamente traboccante di vita, di vivacità, di vita oltre sé. Dunque, arriviamo al tema cardine del saggio, la vigilanza come io. A livello dell'ego, intervengono a Nusser gli stessi termini di sonno e di veglia. L'ego si situa al di fuori dell'immanenza, trascendenza nell'immanenza. Cosa significa questo? Significa una differenza in rapporto al rimanere lo stesso, nella durata, nella temporalizzazione, nel flusso del vissuto. Cosa significa questa esteriorità che squarcia il seno dell'intimo, questa anima nell'anima, questa alterità, proprio là, laddove, ciò nonostante tutto, è coincidenza con sé o ritrovamento di sé. Troviamo un sé al posto dell'io, cerchiamo dentro ciò che ci è estraneo, questa è realtà nel cuore del vissuto. Una retrocedenza, non una, qualcosa che ci precede, ciò che si identifica nell'immanenza, che vi si nasconde, si distacca da sé, si disubriaca. Come quando il sonno cede e ci si risveglia, e nel risveglio il vissuto, precedentemente, nel sogno, si scolora. E allora lo si ricorda, la trascendenza nella immanenza, la strana struttura, la profondità dello psichico, anima nell'anima, è il risveglio sempre ricominciante nella veglia stessa. Sostate, riflettete, meditate su questo trascendere nell'immanenza, su questa anima nell'anima, alterità, là dove si coincide con se stessi, dove ci si ritrova. È questa profondità che consente il risveglio e consente l'attingimento della dimensione dello psichico, di ciò che ci costituisce in profondità. L'anima nell'anima, non solo la dimensione dello psicologismo, che i filosofi in qualche modo non reputano sufficientemente critico per essere chiarificatore della ricerca dell'umano. Invece questo psichico colto nel risveglio, un risveglio che non è compiuto una volta per tutte, ma è sempre ricominciante. Il medesimo infinitamente riferito nella sua identità più intima all'altro. C'è questa scissione di sé nella profondità di sé. L'alterità non è innanzitutto incontrata fuori di sé nell'oggetto, nell'incontro con altri in carne ed ossa, ma l'alterità è la dimensione che alberga all'interno di sé. E questa è la vera interiorità sconvolgente, quella che rende le nostre esistenze una domanda. Se lo chiedeva già Agostino, sono diventato una grande domanda per me stesso, in me stesso. E questo che è sorprendente per l'umano. Un essere che non sa chi è e che trova la dimensione della estraneità come la più intima a sé. Sarebbe assurdo, scrive Levinas, isolare questo altro da questa relazione infinita e congelarlo come ultimo, cioè a sua volta come il medesimo, in un attaccamento accanito al razionalismo del medesimo. Continua in nota. Indubbiamente l'attaccamento al medesimo è recidivo. Siamo molto affezionati alla nostra identità prima. Si può giustificare questa impenitenza con il risveglio stesso che, responsabilità per altri, ha bisogno di giustizia, di comparazione, di lucidità, di conoscenza, di presenza, di essere, di ontologia. Tutti i temi che Levinas ha trattato in Altrimenti che essere. Senza sosta l'infinito si ricondurrà al medesimo, risvegliato da questo senza sosta. Inevitabilmente torniamo a noi stessi, all'ideale della giustizia, che è una necessità al comparare, al cercare di essere lucidi, essere qui e ora, a essere. Quindi in qualche modo è vero che la dimensione dell'ontologia è lo spazio che noi possiamo abitare, eppure è lì che senza sosta l'infinito si introduce nel medesimo, sconquassa il medesimo, lo rincorre, lo risveglia. Nel risveglio tra il medesimo e l'altro si rivela una relazione irriducibile, sia all'avversità, sia alla conciliazione, all'alienazione, all'assimilazione. Qui l'altro, invece di alienare l'unicità del medesimo, che esso inquieta e tiene, lo chiama solamente al più profondo di se stesso, al più profondo che se stesso, laddove niente e nessuno può sostituirlo. E questa è la grandezza dell'io, ben maggiore di quella del cogito, di un cogito che è tutto legato alla propria medesimezza, alla propria identità conoscitiva, lucida. No, l'altro che è già in me, l'alterità che sconquassa la compattezza del mio io e che fa toccare da Erlebnis di questa presenza del trascendente nell'immanente, di questa presenza che è più che presenza. Qui, invece di alienare l'unicità del medesimo, invece di perdere l'io si ritrova una profondità ben maggiore, più profondo che se stesso e dunque insostituibile. E questa la grandezza del soggetto levinassiano. Nessuno può sostituirsi a me, proprio perché il mio io non è l'io dell'individualismo, del narcisismo, ma neanche quello della percezione trascendentale, cioè di un semplice centro di percezioni. Non è il nome di un io che conosce, è il nome di un io che vive e che vive un'esperienza di profondità di senso, più profondo che se stesso. l'altro che chiama il medesimo al più profondo di se stesso. Eteronomia della libertà, che i greci non ci hanno insegnato. Subito si corregge, a meno che non ce l'abbiano suggerito sia nel demone di Socrate sia nell'entrata attraverso la porta dell'intelletto agente in Aristotele. I giudizi sommari sulla storia della filosofia sono suggestivi ma sempre inefficaci. C'è nei grandi autori, all'interno di ogni tradizione, questa intuizione profondissima dell'identità estatica, di una identità che è anche sentimentale, che è capace di sentire ciò che è come una rottura della semplice immanenza, della semplice limitatezza di un io nella sua biografia, nella sua identità corporea, biografica, fino a trovare l'io del nome proprio, l'io dell'identità che potremmo dire assoluta, insostituibile, che mi fonda a partire da altro che io non sono. Una eteronomia della libertà, cioè una legge che non ho posto da me, ma che trovo in me come ciò che è davvero e soltanto posso chiamare libertà, la legge morale in me, il demone che parla in Socrate, che lo fa scegliere, lo fa deliberare, lo fa pentire di ciò che ha detto, gli dà la giusta intuizione nel rapportarsi a un allievo piuttosto che a tacere, a dire ciò che è giusto nel momento in cui può essere compreso. Tutto questo mi sovrasta, è più di me, è più che me.